Continueremo con un altro redazionale, si parlerà di morti in carcere, morti negli apparati statali e in quelle che sono delle piccole enclave repressive in cui le forze dell'ordine portano la gente e dove la gente poi non esce. Parleremo di Stefano Cucchi e di un'iniziativa che inizierà, che ci sarà questa sera alla Snia Viscosa, un percorso fino ad aprile a sostegno della famiglia di Stefano Cucchi. Appunto, questo sabato 27 febbraio, a partire dalle 21:30, inizierà al centro sociale ex Snia Viscosa. 87.9, 12 e 43 minuti primi, andiamo subito ad iniziare questo secondo redazionale della giornata. Come vi annunciavo prima, insomma, si parla di Stefano Cucchi. Prima di parlare dell'iniziativa di questa sera e delle prossime che ci saranno nei prossimi mesi, volevamo fare un aggiornamento, diciamo così, non soltanto sulla situazione delle morti in carcere, che è sempre attuale ed è sempre ormai quasi quotidiana. L'ultimo in questo rapporto che poi andremo a leggere si parla di un suicidio avvenuto soltanto 2 giorni fa. Accanto ai suicidi ci sono le persone che muoiono perché vengono picchiate, come appunto nel caso di Stefano Cucchi. La verità esce raramente fuori su mezzi di informazione, e quindi volevo un po' che raccontassi un po' la vicenda di Stefano, così per ricordarla, e poi un aggiornamento su quello che poi sono le sue vicende, purtroppo giudiziarie.
Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono 4 mesi e 5 giorni che Stefano Cucchi non gira più per le strade di Tor Pignattara, che era il suo quartiere da quando era nato. In questi 4 mesi e 5 giorni le indagini sembrano essersi arenate. Io direi di procedere a ritroso, nel senso che l'ultimo mistero sul caso Cucchi è questa sorta di trafugamento del cadavere. Lo ha denunciato il padre ragionando su alcune cose che sono accadute un mese fa, quando era stata ordinata la riesumazione del corpo nel cimitero di San Gregorio in Val di Sassola, un paese vicino Roma, tra la Prenestina e la Tiburtina. Loro si recano nel giorno convenuto e si accorgono che la polizia già era arrivata il giorno prima e già si era portato via il corpo di Stefano per le nuove analisi. Questo mistero lo possiamo collegare a un'altra domanda che ci ripetiamo da alcuni giorni, la domanda su che fine abbia fatto la TAC di Stefano Cucchi, visto che è stata eseguita. E però per 4 volte i periti e i legali della famiglia di Stefano l'hanno richiesta e non l'hanno mai potuta vedere. Adesso l'ultima spiegazione ufficiale è che, essendo troppo pesante il materiale informatico relativo a una TAC, non può essere riversato su un dischetto, per cui adesso i periti saranno autorizzati ad accedere direttamente alla macchina per poter prelevare i dati. Noi non siamo medici, però possiamo già intravedere una stranezza. Com'è che se ne sono accorti soltanto adesso che un materiale informatico non possa essere trasferito sul dischetto? Perché qualcuno chiede un dischetto e scopre soltanto dopo un paio di mesi che quest'operazione non si può fare. Un'altra domanda: perché questo caso si avvolge intorno a delle domande a cui non viene mai data risposta? Perché in tutte e due le autopsie non è mai stato permesso alla famiglia, ai legali e ai periti della famiglia Cucchi di effettuare autonomamente fotografie e riprese? Le foto scioccanti che noi abbiamo visto esibite da tutti i giornali sono state foto fatte mentre le pompe funebri procedevano appunto alla vestizione, alla sistemazione del cadavere. Ma in sede di perizia, sia il 24 di ottobre, quando era un venerdì e il corpo era nell'istituto di medicina legale subito dopo essere stato riconsegnato dal Pertini, sia nella successiva autopsia non è stato fatto niente. Per cui i tempi che sembravano attestarsi intorno al 1 marzo per un incontro definitivo tra i periti sono slittati ulteriormente. Questa cosa aumenta l'inquietudine, anche perché dopo un relativo avvio velocissimo dell'inchiesta, con molti parlamentari di tutte e due i fronti che si svenavano in diretta televisiva giurando che si sarebbe fatta luce, che se no lo Stato sarebbe stato meno credibile se non avesse risolto questo caso, eccetera, noi abbiamo visto che intorno alla famiglia di Stefano Cucchi ci sono rimaste soltanto poche situazioni. Possiamo dire che la tradizionale attenzione dei radicali verso i detenuti, le reti di movimento, eccetera, quel che resta delle forze della sinistra ormai extraparlamentare. Per il resto, anche l'attenzione dei giornali è stata tutta rivolta all'ipotesi di candidatura di Ilaria, su cui si sono fatti dei ricami, oppure su domande assurde. Io spesso ho incontrato la famiglia Cucchi in queste mesi, e loro mi hanno spesso raccontato di fotografi che gli chiedevano di mettersi in pose strane abbracciando i peluche di Stefano, sollevando le coppe che Stefano aveva vinto. E anche l'attenzione che la televisione ha avuto verso questa famiglia è sempre stata su cose che non c'entrano assolutamente niente, sul carattere di Stefano, sulla sua attività pugilistica, sulla sua attività da lupetto, eccetera eccetera. Tutti quanti hanno evitato una domanda che, devo dire, soltanto il circuito della controinformazione continua a porre: che cosa è successo la notte dell'arresto di Stefano? Perché in realtà fino adesso sono indagati soltanto alcuni agenti di polizia penitenziaria, 3, e 6 medici del Pertini, per delle evidenze che sono sotto gli occhi di tutti. Ma in realtà noi sappiamo dalle testimonianze della madre e da altre evidenze che Stefano era sano il giorno in cui è stato arrestato, perché quella sera è andato in palestra, e ce lo dice il badge elettronico che testimonia il suo ingresso e la sua uscita dai locali della palestra, cosa che non potrebbe essere stata, diciamo, manomessa a posteriori. Sappiamo che quando è andato verso 1 di notte a casa con i carabinieri è stato perquisito, per la perquisizione della stanza era sano, si reggeva in piedi, la mamma non ha avuto, anzi ha avuto soltanto rassicurazione da parte dei carabinieri. Sappiamo che il giorno dopo il padre, quando lo vede in udienza, lo trova già pestato e nessuno si accorge di niente. Quindi che cosa è successo quella notte? È una domanda che dobbiamo continuare a porre con forza. La seconda,
non si sa neanche con precisione quali sono i passaggi che Stefano ha fatto quella notte, o...
Guarda, un po' lo sappiamo, no? Noi sappiamo che a un certo punto dalla caserma di Tor Sapienza, verso le 5:30 del mattino, è stato chiamato un equipaggio del 118 senza medico, è arrivato lì, ha fatto una velocissima diagnosi di mi sembra malessere schizofrenico, scritto con 2 Z. Però poi gli operatori del 118 hanno detto di non aver visitato Stefano, di essere entrati in una cella dove non c'era neanche la luce e di aver visto soltanto gli occhi di questo ragazzo immobile avvolto nelle coperte. Quindi dobbiamo continuare a porre questa domanda. Non siamo soli. Non siamo soli perché è passato sotto silenzio una dichiarazione che ha fatto il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo una indagine relativamente scrupolosa, da cui noi abbiamo trovato diverse curiosità, così che al termine di questa relazione dice: sono coinvolte in questo caso anche altre amministrazioni. Lo dice chiaro e tondo, si può ritrovare il dottor Franco Ionta, eccetera eccetera. Adesso, se noi ragioniamo sulle amministrazioni coinvolte finora dell'inchiesta, noi sappiamo che l'amministrazione sanitaria e l'amministrazione penitenziaria sono coinvolte, ci sono dei nomi sul registro degli indagati. L'altra amministrazione che non è coinvolta è quella di Viale Romania, punto. A Viale Romania c'è il comando generale dell'arma dei carabinieri. È una domanda, non è un'accusa, è una domanda che noi poniamo: che cosa è successo quella notte? Anche perché Il verbale di arresto dei carabinieri era pieno di imprecisioni. Anziché essere nato il 1 ottobre 1981, Stefano Cucchi risultava essere un albanese nato nel 1975. E l'ordinanza che gli nega i domiciliari il giorno dopo in tribunale glieli nega perché lui sarebbe stato un senza fissa dimora. Questo è un esempio di sciatteria. Lo vogliamo definire sciatteria? Non lo so. Io per ora uso molti condizionali, uso molti punti interrogativi, anche perché, come voi sapete, no, mi pende sulla testa una condanna per diffamazione.
Allora, diciamo che ovviamente il quartiere di Torpignattara, Certosa, Pigneto, eccetera, è stato abbastanza più o meno attento a quello che sono le vicende, sono state le vicende di Stefano Cucchi. È stata fatta una manifestazione che ha visto una grossa partecipazione del quartiere e delle realtà territoriali, e adesso prende il via oggi un'altra serie di iniziative proprio per continuare a porre l'accento e i riflettori su cosa è successo quella notte a Stefano Cucchi, ma come penso anche succedano diverse notti, insomma, appunto, voglio ricordare i dati delle morti e dei suicidi nelle carceri degli ultimi mesi, soltanto nell'ultimo, dall'inizio dell'anno, e sono tantissimi. Quindi inizia oggi alla SNIA questo percorso, un po' per sostenere economicamente la famiglia di Stefano Cucchi, ma anche per continuare appunto a tenere alta l'attenzione politica su questa morte, che poi insomma, si ricollega a molte altre.
Salve a tutti e a tutte, come tu dicevi, da questa sera inizia un percorso, cioè riprende un percorso, quel percorso che in qualche modo è iniziato il 7 novembre, come tu dicevi, a pochi giorni insomma dalla morte, un corteo che ha attraversato le vie del quartiere di Stefano. Un corteo che ha visto partecipi molte persone del quartiere, cioè ci si è riconosciuti in tanti, anche persone appunto che non hanno gli stessi percorsi di vita in qualche modo. Proprio per questo ci si era accorti che ed è stato confermato quel giorno che la vicenda di Stefano è una vicenda che tocca tutti. Tutti ci si sono riconosciuti, soprattutto chi nei quartieri popolari ha pensato bene che la sua storia, quello che è successo quella notte e i giorni dopo all'ospedale, tra Re Bibbia e l'ospedale, poteva succedere a tutti. E in effetti sono uscite fuori narrazioni di questo tipo, persone che appunto sono state prese da qualche commissariato o caserma dei carabinieri e non sono più tornate a casa loro. Questo negli anni, appunto dal corteo si diceva a memoria di due o tre generazioni, no? Proprio per questo quel giorno che ha coinvolto sì tutta la città, ma c'è stato un grande sentimento comune di chi poi lo conosceva da bambino, chi ci ha fatto le scuole insieme, chi lo vedeva a comprare la pizza e anche in qualche modo chi non lo conosceva ma semplicemente viveva le stesse dinamiche di tutti i giorni nelle vie di quel quartiere. Questo sentimento sappiamo benissimo che insomma ha espresso una forte rabbia, una forte indignazione, la volontà di sapere la verità. Si è gridato alla giustizia, anche se in qualche modo lo possiamo e lo dobbiamo dire che tutti i casi dove abbiamo gridato verità e giustizia dalle aule dei tribunali molto spesso questa giustizia non è arrivata o se è arrivata non è arrivata in pieno, ovvero dando le responsabilità certe e definite e non tanto la pena, perché nessuno da questi microfoni rivendica una pena carceraria, ma piuttosto appunto la definizione delle responsabilità politiche e materiali di chi si macchia di omicidi come questo e di violenze che noi abbiamo appunto definito violenze di Stato, che si ripetono, una catena che si susegue tutti i giorni. E proprio per questo, quindi, a distanza di 4 mesi e 5 giorni dalla morte di Stefano, si sentiva l'esigenza di rimettere in moto questo sentimento, perché quando troviamo i trafiletti sui giornali di comunicazioni, sono comunicazioni innanzitutto non positive, dove c'è la famiglia, gli avvocati che richiedono, fanno delle richieste, così come la TAC, come ricordava Checchino, che non vengono assolutamente, insomma, sentite, no? Cioè si sta aspettando il riferto della TAC, poi penso che Ilaria ce la racconterà, insomma, questa trafila, ma quando si parla di Stefano si parla infamemente, mettendo vicino al suo nome piccolo spacciatore e altre definizioni infami come queste. Stefano, dai racconti di chi lo conosce, non solo della famiglia, l'ultimo quello dell'operatore, insomma, della comunità, a cui ha chiesto l'ultimo aiuto perché sentiva che qualcosa stava succedendo nei suoi confronti di grave, e lo definisce come una persona, appunto, sensibile, attenta e vogliosa di vivere e confrontarsi con gli altri. E proprio per questo abbiamo messo su, a partire da questa sera, una serie di appuntamenti che in qualche modo mettono alla sua vicenda, oltre che rispetto alla gravità della sua morte e di tutto quello che ne concerne, anche rispetto a chi, ragazzo, giovane di quartiere, sente, quali sentimenti e quali aspirazioni ha nella vita. Quindi lo sport, la cultura, la musica e via dicendo. Per questo oggi ci sarà Roma che canta per Stefano, una serata, appunto, dove molti esponenti della nuova scena popolare romana contribuiranno a chiedere, a riattualizzare queste domande che Chino diceva, la domanda che cosa è successo quella notte, e non solo, nel senso che costruire un consenso su questo e rimettere al centro la storia di Stefano. Poi ci saranno altri appuntamenti nel corso di marzo e ad aprile, un pranzo popolare nel quartiere di Certosa Torpignattara, nel famoso, insomma, ristorante di Beth & Mary, dove, appunto, ci sarà un momento conviviale per stare insieme e riporre, insomma, ulteriormente queste domande, riporcele noi per avere la forza di riporle successivamente a chi si nasconde finora. Per poi passare a un'iniziativa il 20 marzo, sempre alla SNIA, è un memorial per Stefano con lo sport popolare. Al centro c'è, appunto, la box di cui lui era appassionato, di cui, insomma, praticava in qualche modo da dilettante, e proprio per questo, insomma, diversi pugili dilettanti del Lazio si confronteranno nel suo ricordo. Per poi andare ad aprile. Aprile ci sarà un appuntamento importante al Cinema Aquila, dove si parlerà del sistema carcerario, di quello che succede, di tutto quello che riguarda, appunto, la filiera, come l'abbiamo definita noi, della coercizione delle persone.
Volevo un attimo tornare sul sistema carcerario, appunto, nel senso che la vicenda di Stefano si inserisce in tante altre vicende di persone che escono, che vengono arrestate, insomma, questa radio ne ha ricordate tantissime. Adesso, insomma, non vorrei andare sullo specifico, ma fare un ragionamento un po' più ampio, non soltanto sul fatto che comunque si viene fermati dalle forze dell'ordine e non si ritorna a casa, e soprattutto ragazzi molto giovani, questo va detto, o persone che vengono arrestate e non torna, insomma, non ne usciranno mai più, non soltanto perché vengono pestate e poi ammazzate, ma anche perché si suicidano, perché penso che anche il suicidio all'interno del carcere sia una forma di è una forma di omicidio. L'ultimo, insomma, è successo l'altro ieri, un signore di 45 anni, di 47 anni, Roberto Giuliani, un rapporto a Rebibbia, succede questo, un rapporto dei radicali che si intitola proprio Osservatorio Permanente sulle morti in carcere, in questo rapporto, che è semplicemente quello sui suicidi, insomma, ne elenca tantissimi dall'inizio del quasi una ventina da, soltanto dall'inizio dell'anno, siamo insomma a febbraio, in uno stato in cui il giustizionalismo, la giustizia insomma è un tema all'ordine del giorno, insomma mi sembra che nessuno appunto insomma cosa succede? Nessuno parla di queste persone che vengono uccise, c'è sicuramente un sentimento in cui tutti gridano alla giustizia, per cui sembra che appunto annoverare un ragazzo come piccolo spacciatore permette, dà la legittimità a chi lo ferma di anche pistarlo, menarlo, piuttosto che l'albanese, cioè i, diciamo così, tra virgolette, i reietti della società hanno una giustificazione, vengono, quando vengono uccisi sembra quasi che si giustifica questo, perché c'è questo grido ormai generale, secondo me anche un po' ipocrita, di pulizia, giustizialismo, di giustizia, eccetera. Io questa parola, che è una parola che non apprezzo molto, non mi piace, non è una parola che sento mia, in quanto non penso che ci sia qualcuno giusto e qualcuno sbagliato, proprio nel concetto di giusto e di sbagliato, che un po' mi fa un po'... mi crea problemi, oltre al fatto dell'apparato, insomma, poi del tribunale, chi giudica chi. Un commento tuo, insomma, una riflessione su questo, un po' più generale.
Sì, si conferma che le carceri italiane producono suicidi, c'è 4-5 tentativi di suicidio a settimana, uno o due spesso riescono. I dati di quest'anno sono allarmanti, 12 suicidi. Ci sono delle organizzazioni, Antigone, Ristretti Orizzonti di Padova, l'Associazione del Detenuto Ignoto e l'Osservatorio contro la Repressione, che cercano di tenere alte queste notizie, non soltanto di fare i conti, diciamo, della serva, ma cercano anche di capire che relazione ci sia tra questa macchina mangiasoldi, che è il sistema carcerario, e infatti lo dimostra anche il piano di edilizia carceraria, e la macchina repressiva che produce carcere, il proibizionismo sulle sostanze, sugli esseri umani, che inventa appunto reati per il consumo di sostanze, oppure semplicemente per l'andare in giro senza le carte in regola, così. Ha riempito di nuovo tutte le carceri italiane, che ormai sono assolutamente allo stremo. Per quanto riguarda l'emergenza securitaria, il carcere rappresenta ancora una specie di pattumiera sotto cui nascondere, di tappeto, ecco, sotto cui nascondere la polvere, la sporcizia, le cose che ci danno fastidio. Non c'è nessuna riflessione collettiva, diciamo corale, sulla necessità di liberarsi dal carcere, cioè su quali passi concreti fare per depenalizzare, per non produrre più carcerazione, o per produrre il meno possibile, è chiaro, no? In tendenza io credo che appunto dovrebbero riprendere forza campagne di depenalizzazione, di liberalizzazione. Dovremmo avere un'intelligenza collettiva capace di scoprire quali sono gli strumenti di garanzia di cui abbiamo tutti quanti bisogno, a cominciare dall'ordine pubblico, pretendere che, così come gli statali timbrano il loro cartellino prima di entrare, così anche altri dipendenti statali come i Robocop in divisa portino un segno di riconoscimento, una sigla che possa essere riconosciuta dall'autorità inquirente nel caso in cui agiscano a volto coperto, travisati e appunto in assetto di guerra, in assetto di ordine pubblico. Mi viene appunto in mente che tutto ciò ha un legame profondo con la crisi, sia il razzismo di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, sia la diciamo le dosi massicce di carcerazione hanno a che fare con la crisi globale su cui viviamo. Proprio ieri, davanti a una fabbrica di Brescia, ho incontrato un delegato della FIOM, che di una fabbrica, delle 20 fabbriche bresciane che hanno aderito a questo sciopero del primo marzo, no? lui, delegato italiano, ha detto: io aderisco perché sono delegato, ma si capiva che non era convinto. E gli abbiamo chiesto perché non fosse convinto, perché lui ha detto: il razzismo non esiste. Forse sulle leggi, intendeva la Bossi Fini, ci hanno ragione, ma quando si lamentano del fatto che le polizie e i vigili urbani fanno irruzione anche alle 2, alle 3 di notte dentro casa per fare dei rastrellamenti, non si possono lamentare perché quei paesi sono pieni di spacciatori. Quindi il problema non sono loro che sono razzisti, ma sono gli operai
che
insistono a essere neri, che non si pentono. Per cui in realtà c'è questo fatto che l'idea di carcerare il più possibile è un'idea legata appunto alla mistificazione dei rapporti sociali che avvengono durante
carcerare i conflitti,
alla riscrittura dei rapporti di forza che avviene durante i momenti di crisi.
Va bene, noi facciamo un momento di pausa per poi andarci a collegare, insomma andremo a sentire un po' chi parteciperà all'iniziativa di questa sera, e poi andremo a sentire la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria Cucchi. 13:11 minuti primi, torniamo in diretta. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, la Banda Iorona sarà una dei tanti gruppi che suoneranno questa sera al Centro Sociale La Snia.
Esatto.
Insomma, come nasce questa voglia, questa volontà di partecipare a questa iniziativa? Insomma, con poi prima Marco appunto raccontava la canzone popolare.
Sì. Sì, esatto. Diciamo che io personalmente sono Bianca, la cantante della Banda Iorona, quella cosiddetta La Iorona, e conosco la SNIA, frequento la SNIA da tantissimi anni, sono amici, abbiamo fatto tantissime cose insieme, quindi già c'è questo grande trade union. E loro, volendo fare una cosa appunto legata all'identità a Roma, alla canzone popolare, alla musica popolare, che poi è quella che tocca le corde reali, le corde della pancia, mi hanno chiesto di aiutarli a organizzare, diciamo, un setting di persone che sono quelle che raccontano ora la città contemporanea, quindi dalla musica folk to court a, diciamo, i nuovi esponenti, i giovani cantautori. C'è tanta roba interessante non mainstream, insomma.
Allora, infatti, insomma, Banda Remo Remotti, Ponentino Trio, Banda Iorona, Giampaolo Felici degli Art Decore,
sì.
Giulia Nania e le Case Pop, Paolo, sì. Enrico Archetti, Maestri degli Euromondi.
Sì.
Molte volte, insomma, io ti ho sentito spesso cantare, molte delle canzoni, insomma, romane fanno proprio riferimento al carcere.
Sì.
Non soltanto, insomma, a Roma c'è questo detto: chi non passa i tre scalini di Regina Celi non si può sentire veramente romano. Evidentemente, insomma, un tema che ha sempre toccato chi vive popolarmente nelle città, quello della repressione,
esatto.
E del carcere, per ogni poi, diciamo così, appunto, soprattutto della repressione.
Esatto, infatti io nel lancio che ho fatto poi personalmente, penso anche ai CIE, ovviamente, cioè sono proprio qualunque limitazione di libertà che noi proviamo. Comunque, anche vivendo liberi, siamo completamente schiacciati da certe dinamiche sociali in generale. Diciamo, Banda Iorona in particolare, che ha come sottotesto Canzoni della malavita romana, si occupa da 10 anni di questo tipo di ricerca, perché un po' per sfuggire al cliché della musica romana, ovviamente più trash, no? più svuotata di significato, ma soprattutto perché ci siamo accorti alla nascita del gruppo che attraverso, nell'ambito carcerario, passa proprio quella che è un po' la vena popolare. Questo è vero per Roma, è vero per tante altre città, penso a Genova, penso a Napoli, penso a Milano, dove poi è nata Banda Iorona, dove la mala, la leggera sono realtà importantissime e sono espressioni proprio della pancia delle persone, perché sono ancora nette, sono veraci. Tanti autori colti, per esempio chi ha scritto il Barcarolo, Romolo Balzani, eccetera, sono persone che si sono ispirate a un certo tipo di musica popolare che passava anche attraverso l'ambito carcerario, insomma, poi con i vari codici, no? I linguaggi, i metalinguaggi, le spiate, i doppi sensi, eccetera. E noi cerchiamo di recuperare o quantomeno di farci attraversare da questo significato, da questo senso. Ed è una cosa che a noi romani, devo dire, riesce anche abbastanza facile, cioè per noi abbiamo una certa capacità di aprirci a questo tipo di cose e di esperienze.
Perfetto Bianca, io ti ringrazio tantissimo.
Sì, io vorrei solo ricordare, certo, adesso certo. Ringrazio anche Paolo Archetti Maestri di Yo-Yo Mundi, che viene come una perla in più, diciamo, di puro contenuto politico, poi in una serata molto virata sulla romanità. Ringrazio tutti i partecipanti, Remo Remotti, che con 75 anni fa comunque fatica anche a muoversi, invece ci sarà anche lui, proprio per Cucchi, per la famiglia Cucchi, e poi vorrei citare anche Adriano Bono, che è l'ex di Radici nel Cemento, che anche lui stasera interverrà, non abbiamo fatto in tempo a mettere nelle locandine, con un contributo, visto che anche lui si sta occupando di questo tipo di ricerca musicale, insomma, quindi siamo tutti on the road, come dire. Perfetto. Vi aspettiamo stasera.
Certo, da partire dalle 21:30, insomma, tutto ciò all'ex Snia Viscosa a via Prenestina 173. Noi ti ringraziamo e ci vediamo stasera.
Grazie, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te.
Ciao. Ciao.
Quindi basta vite spezzate dalla violenza dello Stato, questa, diciamo così, il titolo dell'iniziativa di questa sera, la prima di una lunga serie nei quartieri di Torpignattara, Pigneto, Prenestino, e campagna a sostegno delle spese legali della famiglia Cucchi. 13:17 minuti primi, questo secondo redazionale sta quasi per volgere al termine, prima della sua conclusione, una chiacchierata conclusiva con Ilaria. Ciao Ilaria.
Ciao.
Allora, prende il via oggi, insomma, la SNIA, questa serie di iniziative, Basta vite spezzate dalla violenza dello Stato, in ricordo, insomma, a tuo fratello Stefano, affinché, insomma, il quartiere principalmente, ma la città, non si addormenti su quello che è stata l'ennesima morte per le carceri italiane, per i commissariati o per gli ospedali, e in più una campagna a sostegno delle spese legali, ovviamente, che ogni famiglia purtroppo poi deve sostenere, e sono sempre molto onerose. Io innanzitutto volevo chiederti come procede, diciamo così, la parte di verità su quello che è successo quella notte in cui Stefano poi non è più tornato a casa.
Sì, dunque le indagini sicuramente procedono. Ora, diciamo, siamo in un momento di attesa. La mia famiglia ha una grande preoccupazione rispetto a come si stanno svolgendo le perizie medico-legali. Quindi c'è in questo momento una serie di contraddizioni anche da parte dei consulenti della procura. Ora, entro la fine di marzo si dovrebbero concludere queste operazioni, e speriamo veramente che rispettino i termini e che riusciamo anche noi ad avere delle risposte alle nostre domande.
Prima Checchino, insomma, abbiamo parlato prima con Checchino, ci raccontava un po' anche diciamo così, l'attenzione dei media più sui particolari della vita di Cucchi piuttosto del chiedere anche attraverso i giornali, televisione, eccetera, a chi ha fermato, chi ha tenuto in ristrettezza Stefano quella sera, la verità su quella giornata e su quella notte. E secondo te, insomma, pensi che in qualche maniera si possa ancora dar voce, dar vita a un osservatorio su Stefano Cucchi, ma anche sulle morti che ci sono poi tutti i giorni purtroppo nelle carceri italiane?
Sì, innanzitutto ricollegandomi a quello che ha detto Checchino, effettivamente c'è stato e c'è questa sorta di processo parallelo, per cui anziché darci delle risposte sulla morte di mio fratello, fin dal principio si è iniziato a fare delle insinuazioni, delle cose anche non vere su Stefano, sul suo stile di vita, sulla nostra famiglia e sui nostri rapporti familiari. Questo non ha niente a che vedere con la sua morte, oltre o comunque ad essere cose non vere, ma insomma questo ce lo aspettavamo, il nostro avvocato ci aveva avvisato fin dal principio che sarebbe avvenuto. Noi ripeto, ci auguriamo che si possa procedere, che ci vengano date delle doverose risposte, ma poi Stefano purtroppo non se lo ridà nessuno. Si tratta qui ora di dare una dignità alla sua morte e soprattutto di fare in modo che questa cosa, che io trovo non abbia senso, debba non accadere di nuovo ad altre persone.
So che vi siete anche incontrati con altri familiari che hanno avuto la stessa vostra vicenda. Esiste, insomma, una rete, un collegamento anche nazionale?
Certamente, noi ci siamo incontrati con altre 15 famiglie che hanno avuto dei casi per alcuni aspetti molto simili al nostro, alla vicenda di Stefano, e come sapete ce ne sono anche molte altre di queste situazioni. E veramente io trovo la cosa sconcertante, soprattutto quando poi non si riesce ad arrivare ad una conclusione, per cui all'improvviso cade tutto nel silenzio. Io mi auguro che questo non debba avvenire e sicuramente lotterò con tutte le mie forze.
Allora, penso che insomma l'iniziativa di stasera e anche le prossime che ci saranno nel quartiere io le reputo molto importanti, perché comunque a cominciare dal territorio dove Stefano viveva, insomma girava, amici eccetera, quello di Torpignattara, poi Pigneto, Prenestino eccetera, possa far sì che non si smetta di riflettere su questo e di chiedere appunto cosa è successo quella sera. Quindi inizierei a...
Io intanto ecco, volevo ringraziare anche a nome dei miei genitori gli organizzatori di questi eventi, perché veramente è un modo per non sentirci soli, perché vedi, fin dal principio c'è stata in noi questa sensazione di sconforto e di abbandono di fronte ad una cosa talmente più grande di noi. Ora sentire che c'è la vicinanza di tante persone, il sostegno, e per noi vuol dire davvero molto, vuol dire non sentirsi soli in questa battaglia che ha veramente dei caratteri enormi.
Sì, infatti penso che il fatto che anche di collegarsi e di sentirsi, di creare una rete con le altre famiglie, gli altri familiari, dia una forza anche questo, anche insomma, che dia un senso anche molto più forte. Mi piacerebbe poi continuare a parlarne, poi casomai in futuro, su se ci saranno delle altre iniziative.
Diciamo poi ecco, io oltre questa vicinanza con le altre famiglie mi sento anche di ringraziare le istituzioni, perché non dimentichiamo che anche le istituzioni fin dal principio ci sono state vicine, ci hanno sostenuto e mi auguro che continuino a farlo.
Va bene Ilaria, noi ti ringraziamo tantissimo, insomma ci vedremo questa sera in questo concerto all'ex Snia Viscosa, e poi insomma ci risentiremo casomai se ti va anche le prossime settimane, per non soltanto per parlare delle altre iniziative che ci saranno nel quartiere, ma anche per avere degli aggiornamenti su quello che sono insomma la vicenda su Stefano. Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
Ciao. Allora, andiamo a concludere questa iniziativa, scusate, questa trasmissione, un po', e, allora, volevo un po' fare un resoconto su quelle che, insomma, di stasera un po' ne abbiamo parlato e capire un po' come, insomma, questo comunicato è firmato da diverse realtà, quel comunicato, diciamo, quella dell'iniziativa di stasera. Si parla della Snia Viscosa, dell'osservatorio antirazzista del territorio Pigneto, di Torpignattara, dei comitati di quartiere Pigneto, Prenestino e Certosa. Quindi, diciamo, un'area della città in cui sono presenti diverse realtà che si incontrano, si vedono e mantengono, insomma, un occhio vigile su quello che non soltanto... su quello che succede a livello territoriale, ma anche appunto su Stefano. Come,
sì,
come funziona, insomma, come procede questa cosa, e poi, insomma, poi delle altre iniziative, tanto ne parleremo anche nelle prossime settimane.
Sì, come dicevi, ci si incontra e si presidia, cioè possiamo considerare questa situazione come un presidio sociale sul territorio. Quello che ci siamo voluti dare come intenti comuni è proprio questo: monitorare quello che succede per quanto riguarda tutta una serie di dinamiche. Appunto l'osservatorio antirazzista, noi proprio volontariamente abbiamo associato la vicenda di Stefano a quello che poi era successo nei giorni successivi, ovvero il raid a via Campobasso ai danni della comunità senegalese presente lì da 20 anni, proprio perché riteniamo che fanno parte della stessa dinamica, una dinamica che appunto mette i più deboli così nelle condizioni di non solo non potersi difendere, ma anche a volte, così come è stato per Stefano tragicamente, perire rispetto a dinamiche di violenza, soprusi che in qualche modo avvengono quotidianamente, molto spesso di notte, ma soprattutto nei nostri quartieri. Questo è quello che in qualche modo accomuna come ragionamento queste realtà, che ognuna ha la sua specificità, chi appunto cerca di alzare la qualità della vita per tutti, come i comitati di quartiere, un centro sociale che in qualche modo, oltre a produrre cultura, per dire ora ultimo passaggio, da asilo politico ai lavoratori di Rosarno che sono qua a Roma e via dicendo, ma quello che appunto questo percorso vuole mettere in moto è la capacità di da una parte denunciare che quello che è successo a Stefano non è un caso isolato, ma è proprio un sistema, a suo tempo l'abbiamo definito il risultato di una filiera di coercizione per le persone. Coercizione che, guarda caso, è come diceva Chino, insomma, è ben definita e puntuale per gli ultimi, i reietti, no? Mentre quando ci troviamo di fronte ad alte cariche o comunque gente che bazzica altri quartieri e altri salotti, tutto questo non è mai così scontato, anzi ci sono sempre giustificazioni, il garantismo e via dicendo. È sulle cronache di oggi, poi tutta la bagarre che c'è tra destra e sinistra, ma alla fine, di quando si tratta di poveracci, noi lì la fine è ben certa, dentro Gattabuia, se ti dice bene, pestato o comunque umiliato nell'animo, come è stato umiliato Stefano, anche oltre ad essere picchiato, perché qualcuno che dice che vuole comunicare con i familiari e non è possibile, qualcuno che cerca di spedire una lettera e sappiamo che questa lettera sparisce e viene spedita soltanto dopo diversi giorni dalla sua morte, vuol dire che proprio non viene considerato come essere vivente, e questo vale per tante persone, appunto dai senegalesi di via Campobasso, per i lavoratori di Rosarno africani, così come per Stefano e i tanti pischelli che erano quel giorno 7 novembre in piazza Torpignattara, e questo lo dicevano benissimo dai microfoni, insomma, del corteo, lo gridavano ad alta voce. E proprio per questo possiamo chiudere così con l'appuntamento del Cinema Aquila e quello del 25 aprile al Pigneto. In quei due appuntamenti si vuole proprio mettere al centro questa diversità, proprio perché il 25 aprile, festa della liberazione del nazifascismo, la Costituzione, l'articolo 3, tutti siamo uguali di fronte alla legge, non ci sono discriminazioni razziali, di credo politico e via dicendo. Sappiamo benissimo che chi è morto per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, per chi è morto per la nuova società, è morto in vano, perché da allora, nonostante questi articoli della Costituzione, che poi tra l'altro viene continuamente minacciata, questi principi non sono reali, ma dall'indomani proprio, insomma, dalle repressioni che sono venute verso i contadini che rivendicavano la terra, i lavoratori che rivendicavano appunto un salario giusto e diritti. E tutto questo è continuato per Genova, è continuato per quanto riguarda, insomma, la vita di tanti oggi qui, che vengono anche da altri paesi, ma non c'è sconto per nessuno, che sia bianco, nero, appunto Torpignattara è un esempio ben chiaro di questo.
Infatti, anche perché parliamo di quartieri dove invece, insomma, non solo si vogliono trasformare tanto, no? E vogliono che in qualche maniera venga una sorta di pulizia, perché sono quartieri dove, pensa al Pigneto, a Certosa, a parte di Torpignattara, eccetera, dove, insomma, la speculazione sta lì proprio e non vede l'ora di mangiarsi pezzi di territorio, ma anche un quartiere come Torpignattara, che in qualche maniera, secondo me, da persona, insomma, che ci ha vissuto per tantissimi anni, è un buon invece esempio di coesistenza, di multirazzialità, di multiculturalità, di convivenza, e questo ovviamente invece dà fastidio, quindi su questo insomma
sì, cioè, poi... ha detto bene, nel senso quel giorno lì, il 7 novembre in piazza, era proprio palese questa cosa, e molti, sia adulti ma molti pischelli di seconda generazione erano lì, ma forse conoscevano Stefano di vista, forse non si frequentavano perché si stavano sul cazzo, però c'erano perché proprio questo spaccato, insomma, che hai descritto tu è reale, e tutti si sentono nella stessa barca, quindi lì la controparte era ben chiara, e tutti in qualche modo lo testimoniavano attraverso la propria presenza e anche attraverso le proprie parole, perché hanno preso parola molti soggetti diversificati, e questo è quello che è importante, ed è questo che vogliamo mettere al centro in queste iniziative, ed è proprio per questo che è importante parteciparci e anche rinnovare, perché noi abbiamo messo sul tavolo insomma una serie di ragionamenti e di appuntamenti, ma vogliamo che questa campagna venga accolta, e in quel giorno c'erano anche tante persone che venivano da altri quartieri popolari, l'hanno detto, c'erano, erano presenti, e
hanno anche intitolato un parco,
esattamente,
a Stefano Cucchi,
quello che è stato fatto nelle scorse settimane all'Amaro, con insomma i compagni del cortocircuito e non solo, tutta la comunità insomma del quartiere, è una cosa importantissima, ed è qualcosa che testimonia quanto la vicenda di Stefano è una vicenda che riguarda tutti, perché ripeto per l'ennesima volta, quello che è successo a lui poteva succedere a tutti noi, e succede purtroppo ogni giorno. Per questo basta vite spezzate dalla violenza di Stato, perché appunto i reietti è quello che in qualche modo gli aspetta, rispetto a chi è così delegato all'ordine pubblico, al rispetto della legge, e via dicendo. Sappiamo che la legge è garantista per chi la fa. esattamente.
Va bene, quindi ricordiamo, a partire da questa sera alle 21:30, Remo Remotti, Ponentino Trio, Banda Iorona, Canzoni della Malavita Romana, Giampaolo Felice, gli Ardecore, Giuliana Nia, Le Case Pop, con la partecipazione di Paolo Enrico Archetti Maestri e Yo-Yo Mundi, e anche di Adriano del Radice del Cemento. Questa sera Centro Sociale ex Snia Viscosa, via Prenestina 173, a partire dalle 21:30, concerto per Stefano Cucchi. Noi vi salutiamo per quanto riguarda questo secondo redazionale, la radio riprenderà alle 15 con Dai pure te.